la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 4 minuti, buongiorno, benvenuti all'ascolto della Newsline di quest'oggi, venerdì 14 marzo 2025. Naturalmente subito, come sempre, il LAMMA, il Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale della Regione Toscana, per capire soprattutto oggi che cosa accade, visto le tante allerte. Abbiamo già detto dell'Arno, che è al primo livello di guardia a Firenze, molte le scuole, gli istituti, le università che sono chiuse. Claudio Tei, buongiorno, raccontaci della giornata di quest'oggi e dacci, se è possibile, anche la tendenza sul fine settimana.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi la perturbazione che ci sta interessando continuerà a farlo per tutta la giornata di oggi, portando piogge, temporali, fenomeni appunto anche localmente forti, però intervallati da momenti comunque di pausa. Quindi qua, specialmente stamani, dopo il passaggio del temporale, in queste ore ci sarà una pausa, poi altre piogge nel pomeriggio, in serata sempre più concentrate sulle zone centro-settentrionali, quindi le province nord, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, anche Arezzo in parte, la parte settentrionale. Qui le piogge continueranno poi tra il pomeriggio e la sera, quindi chiaramente il rischio di innalzamenti dei fiumi e torrenti continua, ecco, nelle prossime ore. Non saranno piogge continue e persistenti, ma a tratti forti, e quindi comunque è una situazione da monitorare per tutta la giornata. Come dicevo, andrà un pochino meglio al sud, con fenomeni più sparsi, e dove però c'è in queste zone un vento forte in queste ore dal sud, che però poi dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio. Questa è un po' la situazione per oggi, che però, diciamo, andrà migliorando nella giornata di domani, anche se sarà una giornata ancora instabile, con piogge un po' meno probabili la mattina di domani sabato e un pochino invece più probabili nel pomeriggio, specialmente sulle zone interne. Quindi una giornata ancora incerta, con fenomeni comunque meno intensi rispetto a oggi, meno diffusi. Un miglioramento più deciso atteso invece per domenica, con piogge, diciamo, poco probabili, prevalenza di sole, addensamenti sull'Appennino, però ecco, diciamo, una giornata decisamente migliore rispetto a oggi e anche domani. Quindi bisogna aspettare, ecco, domenica per avere un miglioramento un po' più deciso.
Claudio Tei, grazie, buona giornata.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sono queer solo perché mi sono innamorata di Johanna.
Dreams, tra sogno e realtà. Orso d'oro a Berlino. Una storia intensa sull'amore e sul confronto tra generazioni. Johan ha 17 anni e un diario pieno di sogni, ma quando la sua famiglia lo scopre, tutto cambia. Dopo Sex and Love, il regista norvegese Dag Johan Haugerud firma il terzo capitolo della sua trilogia delle relazioni. Da giovedì 13 marzo in esclusiva allo Spazio Alfieri. Info spazioalfieri.it.
Contro Radio.
Naturalmente è centrale il tema del maltempo questa mattina, delle piogge molto forti. Chiamateci al 342, scriveteci su WhatsApp al 342 8104 111 per raccontarci che cosa sta accadendo nelle zone da cui ci potete ascoltare, non soltanto in Toscana naturalmente con la nostra app, mentre invece adesso andiamo a parlare delle foreste che curano. Andiamo nelle foreste delle montagne fiorentine, le foreste come veri e propri luoghi di cura in grado al tempo stesso di rilanciare l'economia locale. Si parlerà di questo domani alle 8:15 all'Abbazia di Vallombrosa, si potrà vedere anche in streaming sul canale YouTube di Compagnia delle Foreste. È un progetto FORSA, acronimo di Foreste e Salute, guidato dalla Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, finanziato dalla Regione Toscana, all'obiettivo di valorizzare i territori montani di Val di Sieve e Val d'Arno, fornendo luoghi idonei alle pratiche di terapia forestale. Stiamo parlando naturalmente dell'uso terapeutico della foresta, di una disciplina nata in Giappone oltre 40 anni fa e in rapida espansione in tutto il mondo. In Italia viene studiata da alcuni anni, per intenderci, da alcuni partner istituzionali importanti. Stefano Berti è il presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Buongiorno a lei, ben trovato.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Provo a riassumere brevemente di cosa parlerete domani mattina dalle 8:15 all'Abbazia di Vallombrosa. Cosa sono le foreste che curano?
Dunque, questo più o meno l'ha introdotto lei l'argomento, nel senso che da un punto di vista proprio così pratico è risaputo di fatto da sempre che come si sta bene in foresta, che è una grande possibilità di ridurre gli stress, insomma stare bene in generale. Ecco, da questo punto in poi nasce quindi l'esigenza, che è nata appunto come si diceva in Giappone qualche anno fa, nel secolo scorso, di provare a dare anche una connotazione tecnicamente accettabile dal punto di vista medico. Ed è nata quindi questo tentativo, questa situazione di controllo di quelli che sono in qualche modo i parametri che possono influire sulla salute umana. Ed è questo un po' lo scopo del nostro progetto, che fondamentalmente è riuscito in qualche modo a indurre e quindi a portare conoscenza su quella che noi tutti ci auguriamo possa diventare una possibilità di essere riconosciuta all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, perché questo c'è di fatto una iniziativa che cerca di inserire la terapia forestale all'interno dei livelli minimi di assistenza, i famosi LEA, ed è questo uno delle nostre dei nostri tentativi. Siamo supportati in tutto questo da attività che sono proprio attività precliniche che sono state attivate grazie al contributo scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma soprattutto c'è una interazione con altre realtà istituzionali e accademiche che hanno stipulato un accordo nazionale proprio per stimolare e arrivare a questa finalità. Quindi l'utilizzo fondamentalmente delle foreste, e in questo è un po' lo scopo anche se volete dell'associazione che ho in qualche modo l'opportunità di guidare,
la Foresta Modello,
che nasce proprio da Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, che è una realtà assolutamente volontaria. E comunque siamo un'associazione riconosciuta come ente del terzo settore ed è caratterizzata dalla partecipazione di quelli che sono i parametri importanti che contraddistinguono una foresta modello. Siamo in una rete internazionale E i parametri che corrispondono sono la sostenibilità, il paesaggio e la condivisione di quelle che possono essere le scelte, con grande termini che ora si usa, la governance del territorio.
È chiaro, tra le altre cose lei ha fatto anche bene a ricordarci che appunto tutto questo è al sostegno dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che dà un sostegno scientifico alle riflessioni che stiamo facendo. Però le chiederei un'ultima riflessione per ricordare che la foresta come vero e proprio luogo di cura allo stesso tempo rilancia l'economia, torna a vivere in maniera degna, civile, sostenibile naturalmente, però ha un impatto a 360 gradi questo vostro approccio.
Infatti, perché poi ha fatto bene a ricordare questo, perché ricordiamoci che questo progetto che noi poi presentiamo ufficialmente, i risultati che presentiamo sabato, fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Toscana come progetto e dal GAL Start di Borgo San Lorenzo, ma il titolo è Progetti di rigenerazione delle comunità, perché nel nostro intento è in qualche modo, ma anche direi in modo sostanziale, aiutare le comunità anche in termini economici, perché se si riesce, come io ritengo possibile, di portare le persone a utilizzare questa meravigliosa soluzione naturale di salutistica, in realtà questo vuol dire portare persone in queste aree, nelle aree interne. Le aree montane sono sempre state considerate belline, belle, ma poi dopo le persone non ci vivono, e fondamentalmente in questo modo si cerca anche quindi di risollevare un'economia, perché se tutto va come ci auguriamo, questo vuol dire poter mettere in piedi dei sistemi, tra virgolette, economici sostenibili, lo ripeto, ma questo dà vantaggio anche soprattutto delle persone e delle attività che sono locali. Si pensa per esempio all'accoglienza, si pensa per esempio alle aziende agricole che sono nelle zone dei percorsi che noi abbiamo individuato.
Una cosa di cui abbiamo parlato anche spesso in questi anni di Covid e post-Covid, che abbiamo lasciato andare, invece per fortuna c'è chi se ne occupa. Stefano Berti, dobbiamo salutarci, grazie al presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. L'appuntamento è per domani alle 8:15 all'Abbazia di Vallombrosa e in streaming sul canale YouTube di Compagnia delle Foreste, per parlare delle foreste che curano nelle montagne fiorentine. Flame. Le 8:20 notizie per quello che riguarda il maltempo, 342-8104-111 è il numero di WhatsApp per scriverci. Da Piazza Leopoldo verso Careggi, traffico fermo a Firenze, ci scrive un'ascoltatrice, mentre invece c'è stato un crollo di piante sull'autopalio, la Firenze-Siena, e c'è uno stop nel tratto San Casciano in direzione nord. Queste le ultime notizie. Adesso invece ci spostiamo a Prato per parlare della commissione lavoro a Prato. La commissione lavoro della Camera dei Deputati si è recata a Prato per una nuova missione che segue le visite già avvenute negli scorsi mesi per fare il punto sul mondo del lavoro, delle imprese, del territorio, ma naturalmente per toccare anche quelle zone grigie di illegalità che riguardano alcune parti dell'economia pratese. Il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, ci racconta di cosa si è parlato, come è andata. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Raffaele, proprio come hai detto, si gioca sempre sul doppio binario del distretto da valorizzare, quello sano, e invece della parte del distretto, quello dell'abbigliamento, che diciamo soffre ancora, patisce queste difficoltà che riguardano soprattutto le illegalità, insomma, legate sia allo sfruttamento lavorativo sia ovviamente a tutto ciò che comporta appunto l'economia, sappiamo benissimo, quindi anche la concorrenza sleale. Sempre su questo doppio binario ci si giocano anche le visite delle commissioni. Ieri quella della commissione lavoro della Camera, dopo che due giorni fa c'era stata la visita della commissione appunto di inchiesta del Senato. Ebbene, questa commissione guidata da Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia si è concentrata di più su quali possono essere le metodologie appunto per rispondere a quello che viene spesso messo in pratica da alcune imprese cinesi dell'abbigliamento, ovvero il fatto di poter pagare una multa appena vengono prese con le mani nel sacco, insomma, e ricominciare a fare il loro lavoro. Ecco, Rizzetto ha dichiarato che è intendimento della commissione nelle prossime settimane appunto elaborare una norma che possa rendere evanescente tutto questo, quindi possa colpire più pesantemente chi agisce fuori dalle regole.
Giorgio Bernardini, grazie per questo aggiornamento, buona giornata, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want?
Eclissi totale di luna rossa visibile però negli Stati Uniti, praticamente questa mattina sarebbe stata visibile anche in Italia se non fosse stato per il maltempo, soprattutto poco prima che tramontasse, quindi luna rossa sì, ma parzialmente, diversamente dicevamo che negli Stati Uniti. Tra due settimane, il 29 marzo, tocca invece alla luna mettersi in mezzo per un'eclissi solare, sarà anch'essa parziale, la copertura massima in Italia sarà del 13% in Valle d'Aosta, mentre al sud probabilmente non si vedrà proprio, a meno di avere strumenti appositi. Ancora messaggi, ci scrivono che all'Antella piove copiosamente, però mandateci messaggi soprattutto in merito alla viabilità, in merito a possibili problematiche, allagamenti, piante che cadono, insomma si prevede una giornata molto impegnativa. Il nostro numero WhatsApp è il 342-8104-111. Allora, continuano ad arrivare i messaggi. Giorgio ci scrive: via Benedetto Fortini presso Villa di Rusciano, parziale caduta di cespuglio, attenzione, rallentamento del traffico. Ancora un ascoltatore ci scrive: coda importante per incidente a Santa Croce, direzione Firenze. Siamo a Santa Croce sull'Arno, siamo sulla FIPLI, direzione Firenze, c'è una coda. Ancora un ascoltatore: Ponte alla Vittoria e Viale Petrarca, traffico regolare, l'Arno fa paura, dice Simone. Continuate a scriverci al 342-8104-111. Mentre sono le 8:30 di venerdì 14 marzo 2025, questa è Controradio, arriva il giornale radio di Popolare Network e noi ci risentiamo subito dopo.
soluzioni per un cessate il fuoco, deve risolvere le cause di fondo del conflitto, ha detto. Dunque, al di là dei nodi tecnici su come verrà fatta rispettare un'eventuale tregua, Putin avanza le sue richieste per arrivare ad una pace duratura, tra queste il disarmo di Kiev, il no a truppe occidentali in Ucraina e il mantenimento dei territori occupati da Mosca. Per Zelensky, Putin è solo un manipolatore che prende tempo, parole promettenti ma non bastano, è stata la prima reazione di Donald Trump.
C'è attesa per la risposta di Hamas al nuovo piano americano per superare lo stallo nelle trattative sul cessate il fuoco a Gaza. Washington ha proposto di prolungare di altri 50 giorni la prima fase della tregua. In cambio, il gruppo palestinese dovrà rilasciare subito 5 ostaggi vivi, mentre Israele dovrà consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia. Nessun riferimento invece al ritiro delle truppe israeliane da Gaza, come era previsto nella prima intesa che aveva portato alla tregua. Israele avrebbe già dato il suo via libera.
Sette lobbisti sono stati arrestati dalla Procura federale belga per corruzione. Sono accusati di aver corrotto alcuni eurodeputati per favorire Huawei, il colosso tecnologico cinese. La corruzione, secondo i magistrati belgi, sarebbe stata praticata in modo costante dal 2021, coperta dalla lecita attività di lobbying, quindi regali, viaggi, spese pagate, il tutto per favorire gli interessi commerciali delle aziende. Il principale accusato si chiama Valerio Ottati, italo-belga, ha lavorato per 2 legislature come assistente di diversi eurodeputati.
Il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, i 5 referendum saranno votati insieme al ballottaggio delle amministrative l'8 e il 9 giugno. I comitati referendari avevano chiesto al governo sì l'accorpamento con le comunali, ma al primo turno per favorire la partecipazione serve infatti il quorum del 50% più uno degli elettori perché il voto sia valido. I promotori dei referendum, tra cui la CGIL, hanno annunciato un incontro la prossima settimana con i dirigenti della RAI per chiedere che sia dato spazio quantomeno all'informazione referendaria.
Ai campi Flegrei la notte passata senza nuove scosse di terremoto dopo quella fortissima di ieri. Oggi tutte le scuole restano chiuse, si procede alla verifica degli edifici. Non ci saranno evacuazioni almeno per ora, ma il ministro della protezione civile Musumeci non lo ha escluso.
In Emilia Romagna oggi allerta rossa per le forti piogge cominciate già dalla notte. Le zone più interessate sono quelle intorno a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna. Il livello dei fiumi e dei torrenti sta crescendo, viene monitorato costantemente. Nel bolognese le scuole sono chiuse, così come in Toscana. Nel capoluogo emiliano chiusi anche i parchi, annullati gli eventi all'aperto. Il comune ha invitato le aziende a ricorrere al lavoro da remoto. In alcune zone sono stati evacuati piani terra e scantinati. Ed è tutto per ora con le notizie che tornano alle 9.30. Buona giornata.
Popolare Network.
Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. A causa del crollo di alcune piante sulla carreggiata, il raccordo Siena-Firenze è chiuso in direzione Firenze all'altezza dello svincolo di San Casciano, dove è obbligatoria l'uscita. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Pereto, la code a tratti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code per incidente tra Santa Croce e San Miniato, code a tratti tra Ginestra e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze, fare attenzione in via del Loretino per un probabile allagamento. A causa delle avverse condizioni meteo, i collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni. Chiudiamo con i treni: a causa delle condizioni meteo, la circolazione tra Faenza e Marradio oggi è sospesa. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 16 marzo alle 19 per Mixite il live di Julia Kent. La musicista canadese porta sul palco un universo musicale evocativo e personale, un viaggio sonoro intimo e cinematografico tra violoncello, loop e tessiture elettroniche. Info toscanaproduzionemusica.it. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 16 marzo alle 17 al Metastasio. Cosa ha in testa? Un progetto di Nati Scalzi DT. Il racconto di quando siamo spensierati e allegri, ma anche di quando ci sentiamo tristi e pieni di spine. Uno spettacolo che esplora il mondo complesso delle emozioni e dell'empatia.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Martedì 18 marzo alle 17.30 Matteo Marchesini interverrà sul tema Uomini e donne, il tronista Francesco Piccolo e il paradiso editoriale delle signore.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it.
Contro radio.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near Discord. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had Romeo. And Romeo had Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Sulla Firenze, Siena, in direzione Firenze, intorno all'uscita di San Casciano, c'è una coda, è proprio un blocco stradale, non so cosa sta succedendo, consiglio di evitare questa zona di San Casciano sulla Firenze Siena.
Questo è il messaggio che ci arriva da Goetz sulla Firenze Siena. Scriveteci al 342 8104 111. C'è una grossa frana sulla strada regionale 455, stiamo parlando di un sostanziale isolamento di Bagni di Lucca, questo sul versante appunto della Lucchesia. Scriveteci, raccontateci di quello che sta accadendo nella nostra regione e non solo, mentre invece noi ci spostiamo adesso a parlare di Europa. Naturalmente si parla moltissimo di Europa in questi giorni, anche per la manifestazione a Roma di domani, quella convocata da Michele Serra, che ha visto peraltro molta partecipazione, molte adesioni, ma anche molte divisioni. E naturalmente si parla di Europa per quanto sta accadendo in riferimento agli Stati Uniti, alla Russia, all'Arabia Saudita, alla Cina, al ruolo di questa Europa così difficile, il voto che ha spaccato coalizioni e partiti. Ne parliamo tra poco, perché vi facciamo sentire un'anticipazione del podcast di questo fine settimana, cosa è successo, però nel frattempo arriva un altro audio sul maltempo.
Buongiorno, c'è un albero caduto su via Benedetto Fortini, la parte finale, si passa lo stesso con la macchina ma con difficoltà, quindi è meglio evitare via Benedetto Fortini. Ciao a tutti.
Dunque, dicevamo, l'Europa vista dall'Istituto Universitario Europeo. Per il podcast di Controradio cosa è successo, abbiamo chiesto ad una docente, ad uno studente, di immaginare l'Europa di domani. Il podcast, che è ascoltabile il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze, in DAB, in streaming su controradio.it, sulle app, la nostra app e quella di Spotify. Sentiamo l'Europa vista dall'Istituto Universitario Europeo.
Sì, va bene, ci vuole l'Europa, più Europa, più coesione, ma quale Europa? Con quali strumenti, quali contenuti e quale metodo?
Costanza Ermanin, sono professoressa all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Per me l'Europa è stata la vita, ciò che mi ha permesso di fare quello che ho fatto finora.
Mio nome è Carlos Sanchez Pobre Izquierdo e sono un studente del master all'Istituto Universitario Europeo, e per me l'Europa è la unione, una speranza di un aggruppamento multilaterale.
Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio, e io sono Raffaele Palumbo, e per questa settimana abbiamo deciso di concentrarci sull'Europa, dando voce ad una docente e ad uno studente dell'Istituto Universitario Europeo per capire quale Europa per il prossimo futuro.
Secondo me è su un percorso di rafforzamento. Sarà finita se non si rafforza in questo momento, vista la situazione mondiale. Nel senso che l'unico futuro che abbiamo, visto, diciamo, questo scontro di grandi potenze, visto quella che sembra essere la fine dell'Alleanza Atlantica, è metterci insieme da un punto di vista anche di politica estera, anche di difesa, perché altrimenti non avremo mai voce in capitolo. Quindi negli ultimi anni abbiamo fatto progressi pazzeschi, per esempio con la risposta al Covid, con una risposta unitaria sull'Ucraina, abbiamo fatto il debito comune, che è una frontiera veramente veramente importante, abbiamo fatto tanti passi, adesso manca questo che dovrebbe essere quello fondamentale.
Per te questa Europa funziona?
Dopo la perdita, diciamo, il riffreddamento delle relazioni transatlantiche, e mi sembra che i leader europei abbiano avuto, soprattutto Macron e Merz, una risposta molto coerente, e che mi dà un po' di speranza in riguardo a una visione più strategica e una visione più all'estero dell'Europa.
Però sembrano prevalere ancora degli interessi particolari, cioè per certi versi l'Europa ragiona ancora con le alleanze ottocentesche, diciamo così.
Io credo che, visto la minaccia della Russia, queste alleanze è vero che ci sono, ma i leader di queste grandi alleanze, Francia e Germania, io credo vedano che sono più forti se si lotta in unità, e quindi penso che questa minaccia ci ha fatto svegliare e svegliarci e non lo so, non siano così divise queste nazioni.
Ma la Russia è una minaccia?
Sì, la Russia è una minaccia molto concreta e soprattutto diventa ancora più concreta se in quello che sarà l'accordo di pace, che si spera arrivi molto presto, con l'Ucraina avrà una vittoria semplice sui territori che ha inglobato finora senza che ci fosse una grande reazione. È una minaccia anche dal punto di vista cyber, diciamo, è una minaccia dal punto di vista democratico. Guardiamo le elezioni in Romania, ma dobbiamo ricordarci anche le elezioni italiane e quelli che furono gli scandali legati ai finanziamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega e al fatto che questo ha portato addirittura certi movimenti di destra a distanziarsi dalla Russia, perché se ne è capito la minaccia. Uno è stato quello di Marine Le Pen e uno è stato quello di Giorgia Meloni in Italia.
La nostra Europa non è stata immaginata per essere una macchina che funziona in tempo di pace e ora invece siamo in guerra.
Senz'altro, è stata immaginata per essere una macchina per la pace, non che funziona in tempo di pace. Per la pace è una macchina che creava la pace tramite la coesione e gli scambi economici in un mondo che andava verso un orizzonte di politica economica liberale e neoliberale. Un mondo che dopo gli anni 2000 è sostanzialmente cambiato perché ci sono state crisi finanziarie, crisi economiche, crisi di sanità importanti che domandano, secondo me, un cambio fondamentale del paradigma economico, un investimento delle istituzioni pubbliche a sostegno del cittadino. Ora, l'Europa come è stata creata non ha risorse proprie, non può fare investimenti sul sociale, non raccoglie tasse dai cittadini, quindi c'è questo problema da sormontare oltre quello di politica estera. Ci sono due fasi di costruzione nuova di cui non c'era bisogno negli anni dal 57 al 2000.
È feconda l'idea di immaginare delle alleanze tutte nuove, ad esempio si parla di Canada, questa può essere una, tra virgolette, resilienza dell'Europa, immaginare nuove alleanze.
Sì, e soprattutto il Regno Unito. Il Regno Unito è sempre stato un, diciamo, pilastro della difesa europea e il fatto che Starmer abbia chiamato i suoi alleati europei 10 giorni fa è stata una cosa importantissima e anche in attesa. Il Canada si difende perché le dichiarazioni sul Canada sono qualcosa di sostanzialmente difficile, però non è un caso neanche che 2 settimane fa la presidente von der Leyen ha portato 26 commissari in India, perché non c'è solo quello, ma bisogna costruire anche a est.
Mentre possono esserci nuovi alleati, però vediamo la Russia come ad un nemico, gli Stati Uniti ci fanno paura più che mai, la Cina non ne parliamo, l'Europa sembra di vetro tra vasi di ferro.
Sì. Infatti è stata una sorpresa per me leggere che l'aiuto economico e politico degli Stati Uniti sia stato continuato verso la crisi in Ucraina, probabilmente debito a un accordo sui minerali in Ucraina, ma anche la posizione della Cina col silenzio strategico e anche l'aiuto alla Russia in qualche armamenti, droni, produzioni, così che anche loro dicano che in Cina che non appoggiano la guerra, che sono neutrali, il non denunciarla è già li lascia in un posto, una posizione dall'Europa che si vede di minaccia. Africa.
Annibale, Annibale, grande generale nero, con una schiera di elefanti attraversati le Alpi e ne uscisti tutto intero. A quei tempi gli europei non riuscivano a passarne neanche a piedi. Ma tu Annibale, Annibale, grande generale nero, tu le passasti con un mare di elefanti. Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Eppure Annibale gli fece attraversare le Alpi con 90.000 uomini africani. Annibale sconfisse i romani, restò in Italia da padrone per 15 o 20 anni. Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri, ecco perché molti italiani hanno gli occhi scuri, ecco perché molti italiani hanno la pelle scura. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna, no, nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna. Se conosci la tua storia sai da dove viene il colore del sangue che ti scorre nelle vene. Se conosci la tua storia sai da dove viene.
Le 8:53, adesso ci spostiamo a parlare della comunità di accoglienza di Don Massimo Biancalani. Siamo a Vico Faro, siamo a Pistoia, un'iniziativa che inizia veramente ad avere i suoi anni da quando la parrocchia di Santa Maria Maggiore e i locali adiacenti sono diventati un centro di primissima accoglienza per le persone in difficoltà, migranti senza tetto, esclusi dai percorsi istituzionali. La prima accoglienza promossa da Don Biancalani, portata avanti anche a costo zero in qualche modo, fatto oggetto però di polemiche. I residenti del quartiere, il degrado, la sicurezza, le manifestazioni, le aggressioni, il sostegno anche della Chiesa, una serie di implicazioni politiche per questa iniziativa che comunque ha fatto sempre molto discutere. Saluto e ringrazio Don Massimo Biancalani. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Massimo, noi ieri siamo stati a trovare il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che su Vico Faro ha detto quanto segue. È una dichiarazione che dura un minuto, la ascoltiamo insieme, se sei d'accordo, e poi la commentiamo.
Bene. La sintesi deve essere trovata intorno alle persone, agli esseri umani. Le persone all'interno lì erano in pericolo e soprattutto non avevano condizioni igienico-sanitarie, non avevano strumenti per una vera integrazione. Credo che il governo abbia fatto bene, abbia messo a disposizione attualmente 30 posti SAI e più di 30 posti nei CAS, quindi strutture seguite, e i SAI sono migliori perché danno veramente opportunità di integrazione. Dobbiamo assolutamente decongestionare quel luogo perché lì non c'è integrazione, non c'è sicurezza sanitaria, lo dice la stessa ASL, ci sono stati anche casi di tubercolosi e soprattutto, lo dico, non ci sono opportunità di integrazione. Non c'è una persona una che uscita da quell'esperienza è stata integrata. Si integrano attraverso gli SAI e percorsi concreti. Quindi credo che il governo abbia fatto, il ministro, devo dire in particolare, messo a disposizione strumenti concreti. Vediamo se dall'altra parte c'è una risposta. Devo dire anche che se ne sta occupando in modo concreto Caritas.
Massimo Biancalani, cosa risponde a queste parole del sindaco di Pistoia?
Ma allora, io penso che i radiospettatori devono sapere che il sindaco di Pistoia fa una rappresentazione dell'esperienza del tutto distorta, non veritiera e a tratti anche offensiva. Sono molto dispiaciuto dalle sue parole, soprattutto quella parte finale dove dice che non c'è uno che si sia integrato, ragazzi, dei ragazzi che negli anni noi abbiamo ospitato. È una stupidaggine grande come una casa. Lui non sa, non vuol sapere probabilmente, perché credo che bene o male insomma le notizie arrivino anche a lui, è che c'è una interpretazione, una lettura ideologica, perché sappiamo i riferimenti anche ideologici del sindaco, ideologici politici. Allora da Vicofaro sono passate centinaia di persone e sono in tutta Europa, persone anche qui in Italia che fanno lavori avanzatissimi. Anche noi, per farvi un esempio, abbiamo uno dei nostri ragazzi che lavora al controllo numerico di una macchina che stampa le lamiere per la preda, per i tasci. Abbiamo persone che lavorano, fanno lavori umilissimi a Prato, come sappiamo, nel pronto moda, che presenta tanti anche aspetti critici dal punto di vista sindacale. Abbiamo ragazzi nel vivaismo. Ma questo sindaco, ma cosa fa, cosa dice? Ma lo sapete che il sindaco di Pistoia in 10 anni, con le problematiche anche che abbiamo avuto in questi anni, perché la nostra è un'accoglienza, come si dice, di bassa soglia, cioè, come hai detto bene all'inizio, noi negli anni, grazie anche al sostegno di tanti amici in tutta Italia, ci hanno supportato, noi accogliamo persone anche fragilissime, con problematiche diciamo psicologiche. Raccogliamo persone fuoriuscite dai percorsi. Quindi questo sindaco che in 10 anni non ha mai persone, io qui sono veramente sconvolto da un'amministrazione che non si è mai affacciata, non ha mai fatto una proposta che dico sia una mezza, un quarto di proposta per certamente venire incontro, perché noi, se ci pensate bene, facciamo un lavoro di supplenza, ma queste persone non è che si diventa Don Biancalani, queste persone sono sui territori.
Ma Don Biancalani, qual è la situazione attuale, se vogliamo fare una sintetica fotografia di quello che accade oggi a Vicofaro?
Ma allora, dal punto di vista della evoluzione organizzativa, noi andiamo certamente molto a rilento, perché le proposte che abbiamo anche fatto da questo punto di vista non sono state accolte né dalla politica sostanzialmente, perché appunto andiamo a intervenire in un settore che esce dal quadro normativo della legge Bossi-Fini. Qui andrebbero ripensate strategie, progettualità, per dare una risposta a queste migliaia di persone che ormai su tutti i territori, dal nord al sud Italia e anche quindi nel nostro territorio, impattano anche dal punto di vista anche dell'ordine pubblico in minima parte, certamente. Così siamo un pochino in uno stand-by. Io già dai tempi di Enrico Rossi, forse l'unico personaggio politico che veramente sia un pochino interessato di questa, non tanto di Vicofaro, della problematica che Vicofaro pone a tutti, è stato Enrico Rossi. Purtroppo le ordinanze che Enrico Rossi fece poco prima proprio di lasciare sono state così, non sono state in gran parte disattese. Ci vorrebbe un piano di azione per ampliare, perché il problema di Vicofaro è vero, ci sono delle problematiche dovute anche in parte al sovraffollamento, ma voi pensate che siamo l'unica struttura nella piana, perché dà una risposta a questi migranti. E allora il problema è che ormai è chiarissima la questione. Il problema, bisogna vedere se qualcuno prenderà in mano la vicenda per farne una progettualità.
È chiaro. Massimo Biancalani, dobbiamo salutarci.
E avere non una vicenda, ne abbiamo solo una Vicofaro. Se noi nella nostra piana avessimo, non dico 100, non dico neanche 20, ma 3-4 Vicofaro, magari 2 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 4-5, noi avremmo già diciamo, saremo già sulla, e poi tutto il discorso della fuoriuscita, perché il nostro lavoro è quello di avvisare i ragazzi a tornare a dirigersi verso un'autonomia abitativa. Il problema anche qui è la casa. Tanti ragazzi, come dicevo, ragazzo di prima, che lavora a Montemurro, chi lavora a Empoli, chi lavora a Firenze.
Allora hanno il problema della casa, che è così.
Hanno il problema della casa.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma Biancalandi, grazie per questa precisazione e queste informazioni aggiuntive su Vico Fario, grazie per essere stato con noi. Continuano ad arrivare messaggi al 342 8104 111. L'ultimo dice: la via in Prunetana per Pozzolatico, un fiume in piena, mai visto. Siamo nel Fiorentino. Continuate a scriverci, ci risentiamo tra poco.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
Nuovo appuntamento con Centro Peci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 14 marzo, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19, Margherita Manzelli presenta Mystic Salame, lettura personale di tarocchi accompagnata dall'offerta di un dessert d'artista. Alle 21.30, Shaun Light di Vincent Giampino a cura di King Caleri. Alle 22.30, concerto di Farida Amadou a cura di U Sounds e Nab Project Space. Ingresso con biglietto mostre, info centropecci.it. 2 mesi di arte e cultura per i soci della Controradio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin, a Pistoia a Palazzo Buoncalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i tasti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Controradio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Giava, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Indonesia. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire. Contro. We'll be right back. Continuano ad arrivare messaggi al 342-8104-111. L'ultimo dice: se può essere utile, in via del Padule, all'altezza dell'Hotel Mulino di Firenze, ci sono circa 40 centimetri di acqua per una lunghezza di circa 10 metri per chi ha le auto basse. Può essere un problema. Grazie a Lucia e alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno scrivendo. Ma dall'acqua alta a Venezia a quella fiorentina, niente ferma il libro della vita. Domenica a Scandicci, all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza, l'undicesima edizione per quest'anno dedicata alla memoria di Sergio Staino. Domenica alle 11, ingresso libero, ci sarà Luca Scarlini che parlerà di Henry James e del suo Il Giro di Vite. Luca Scarlini, grande scrittore, drammaturgo, traduttore, buongiorno e bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, nel fortunale che mi sembra giustissimo per introdurre un clima gotico.
Assolutamente, infatti, domanda banale ma di rito: perché questa scelta? Non esiste un libro della vita, è un gioco per far innamorare l'uditorio, diciamo così, ecco, ma perché il Giro di Vite?
Beh, perché sostanzialmente io ho sempre avuto visioni piuttosto mortifere da quando ero bambino. Sono stato in questo aiutato da un'omicidia leucemia quando avevo 8 anni e non credevo che ce l'avrei fatta sopravvivere. Quindi da allora, gioco forza, ho capito che era molto meglio frequentare le fantasime, che erano anche più simpatiche dei dottori e davano anche dei farmaci meno violenti. E per ciò stesso io ho letto Giro di Vite, credo in inglese, a 11 anni, mi ha folgorato, e quello sia in un certo senso è un libro della mia vita, insieme ovviamente a molti altri.
Due parole sul libro?
Il libro è la più perfetta storia gotica che sia mai stata scritta, anche perché, come tutti i grandi lavori d'arte, non parla, non descrive, fa venire i brividi alludendo, facendo pensare, facendo intravedere. I critici si sono scannati per decenni per dare un senso esatto di quest'opera di Henry James, scritta nel 1897 e pubblicata nel 1898, che rimane sublime, ambigua, cattivissima e perfettamente horror, come dimostrano anche tanti adattamenti cinematografici.
Come tutti gli altri più di 100 ospiti che sono passati in questi più di 10 anni da Libro della Vita, anche Luca Scarlini avrà 50 minuti senza interruzioni né da parte del conduttore né da parte del pubblico per far incuriosire, innamorare chi ci ascolta, far venire l'interesse di dire: ma questo libro non l'ho letto, me lo vado a leggere, oppure questo libro l'ho letto ma me lo rileggo alla luce di quello che ho ascoltato. Una parola su Henry James, Luca Scarlini.
Beh, Henry James è uno dei più grandi scrittori di romanzi e racconti tra 8 e 900 di lingua inglese. Americano che scelse di essere europeo, è maestro nell'entrare nell'anima dei suoi personaggi e farci capire molte cose che sono negate dal commercio sociale, che apparentemente è l'argomento dei suoi libri, ovvero riti, maniere, modi di fare, modi di vivere, ma in realtà alla fine niente conta, conta solo quello che c'è nell'anima, che bisogna comunque affermare malgrado tutte le idiozie e le scemenze che la propria società in ogni epoca cerca di imporre.
Ne sappiamo qualcosa. Luca Scarlini, sarà un grandissimo piacere ascoltarla domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci per Il Libro della Vita, con Il Giro di Vite di Henry James. Grazie e a domenica e buona giornata.
Grazie a voi e buon temporale. Arrivederci.
Tu danses, t'as du compte à crever l'écran. Tu... italiano. Non posso, ho studiato a scuola ma ho dimenticato tutto.
Non è vero, se non è benissimo.
Sono confusa. Vabbè, non sono perfetto. Io sono Fabiana.
Posso?
Anche se questa cosa non verrà detta nel pezzo.
Cosa?
Io sono Fabiana. Però con Terezzo sto parlando e sto dicendo che sei molto brava in italiano.
Tantissimi messaggi, viva Luca Scaldini, sei un successo, scrive Vicky, un altro ascoltatore Stefano scrive buongiorno, viva Biancalani, a proposito di meteo sembrerebbe che l'ingresso autostrada direzione Roma da Scandicci si è chiuso per allagamento, saluti, dice Stefano, ancora altri messaggi in questo senso, è un'autostrada dopo Scandicci direzione Roma, c'è scritto 3 km di coda per allagamento ed è quello che dicevamo qualche secondo fa, via del Guadlone, siamo sempre a Firenze, e della Capponcina fortemente allagate, si consiglia di passare da lì. Come fortemente allagate si consiglia di passare? Io direi si sconsiglia di passare da lì. Ma la pioggia non ferma nemmeno Emergency, naturalmente, perché parliamo di un incontro, la cura è anche un pasto gratis, è il titolo dell'iniziativa del gruppo Emergency della Piana, prevista Allegri per stasera alle 19.30 in sostegno delle fasce più deboli della popolazione e delle attività dell'associazione fondata da Gino Strada. Marco Morandi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, ben trovato a voi e grazie per l'invito.
E raccontaci tutto di questa sera.
Allora, noi stasera avremo con molto piacere questa iniziativa che abbiamo costruito insieme al gruppo Emergency della Piana Fiorentina, con i quali collaboriamo già da tempo, perché come cooperativa di comunità abbiamo una storia abbastanza breve, perché abbiamo ancora da festeggiare 2 anni di attività, quindi siamo ancora una realtà abbastanza neonata, diciamo così, ma direi già abbastanza direzionata verso l'idea di mondo che abbiamo e che con Emergency condividiamo, perché pur nel nostro piccolo di un paese, di una vallata che anche solo, diciamo, per pochi chilometri di lontananza rispetto alla Piana può sembrare remota, come noi diciamo spesso, abitare in un posto piccolo, in un paese piccolo, non significa avere uno sguardo altrettanto piccolo, ma anzi noi, pur abitando in una realtà ristretta, sentiamo fortemente quelle che sono le dinamiche e i venti soprattutto poco gradevoli che cominciamo a sentire nuovamente spirare sull'Europa e non soltanto, e quindi nel nostro, diciamo, impegno di cooperativa di comunità teniamo molto gli occhi aperti e lo sguardo ben oltre la nostra, diciamo, i nostri confini, interessandoci molto al tema della pace, che per noi è fondante, è fondante per tutto il movimento cooperativo, e noi proprio, diciamo, sì, con coerenza credo rispetto a quegli obiettivi, a partire dalle prime cooperative che, come sappiamo, nascono dal movimento operaio, ecco, noi, per noi oggi essere cooperativa, essere comunità, significa soprattutto essere impegnati nella costruzione e nella diffusione di una cultura di pace, ed è questo l'elemento che ci fa essere vicini a Emergency. E se posso permettermi di fare una riflessione anche, diciamo, in virtù degli eventi di questa notte e di stamattina, abbiamo la destra peggiore che da anni ci parla di sicurezza in maniera assolutamente retorica e travisante. Ecco, io mi sento molto insicuro quando abbiamo queste bombe d'acqua alle quali non siamo abituati e alle quali il governo dei nostri territori ancora non sa dare risposte. E in un contesto come questo si torna a parlare con violenza e con prepotenza di spese militari, quando invece la grande opera che dovremmo fare, l'unica grande opera, sarebbe la messa in sicurezza del territorio, la messa in sicurezza del nostro stato sociale e così via. Quindi questo è il nostro impegno ed è il motivo della grande comunanza di idee e di visioni con Emergency, che stasera sarà qui con noi, con questa cena di solidarietà, un menù totalmente vegetariano, e anche questa è una scelta, diciamo, coerente con lo spirito del nostro impegno e del nostro lavoro come cooperativa. E poi, magari questo ne parlerà l'amico Walter del gruppo Emergency, abbiamo due musicisti d'eccezione ad arricchire ulteriormente la serata.
Ricordiamo che Marco Morandi è della cooperativa Allegria, che è il partner di Emergency, che coorganizza l'appuntamento di questa sera. Siamo alla bottega dell'Allegria in via di Gricciano 9 Allegri, Calenzano. Esatto. E la bottega dell'Allegria è una realtà estremamente importante. Con Emergency organizza questo appuntamento che serve ad offrire pasti caldi ai pazienti, un gesto per nulla scontato nei paesi in cui Emergency lavora. Ci sarà una cena importante vegetariana, e poi ci piace ricordare che a seguire ci sarà anche lo spettacolo di Giacomo Tosti e Maurizio Geri, che sono veramente due grandissimi musicisti. Ricavato al netto delle spese sarà interamente devoluto ad Emergency. Questo è il lavoro che Emergency fa nella Piana Fiorentina e non solo, e questo è il lavoro che fa la bottega dell'Allegria. Marco Morandi, grazie davvero, grazie agli amici di Emergency della Piana per questo intervento.
Grazie a voi, ciao Raffaele, grazie.
I'll be ready. When my tea is done, I'll be ready. When the night touches the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. The season's a waste, I'll be ready. When I'm tired of the chase, I'll be ready. From here to the voice, I am ready. Oh Lord, ready to go home. I'll be ready. I'll be ready. In body and soul, I'll be ready. When the last post is called, I'll be ready. We're all ready to go home. When my cavalry is charged, I'll be ready. When the valley is dark, I'll be ready. Like the 11 stars, I am ready. We're all ready to go home. We're all ready to go home. We'll be right back.
Le 9:23 3:42 8:104 1:1:1 Astolfo ci scrive: le casse di espansione del Menzola si sono attivate. Per quello che riguarda invece altre zone, si tratta di Signa, stanno chiudendo ponte a Signa per l'innalzamento dell'Arno. Questa è un'altra notizia che arriva sul nostro numero WhatsApp. Continuate a scriverci, continuate ad aggiornarci, continuate a mandarci anche foto che possiamo pubblicare naturalmente sul nostro sito internet e sui nostri social per cercare di dare tutti i dettagli di questa giornata difficile. Lo sapevamo, lo avevamo annunciato in tutta la Toscana, in Emilia Romagna. A Firenze precipitazioni abbondanti nelle ultime ore, l'idrometro della stazione di Firenze Boboli ha fatto registrare 6,6 mm di pioggia in un quarto d'ora e 11,4 mm di pioggia soltanto in un'ora. Alle 8 le raffiche di vento hanno raggiunto una punta massima di quasi 33 km all'ora, e questo quanto fa sapere Palazzo Vecchio. In città dalla mezzanotte è scattato il codice arancione per le piogge, il rischio di temporali forti con l'Arno che ha superato il primo livello di guardia. La sala operativa della protezione civile sta controllando l'evolversi delle perturbazioni, analizzando i dati che via via arrivano ai meteoradar, pluviometri e idrometri. Sottopassi costantemente monitorati sono per il momento tutti funzionanti, però le notizie sono in divenire, per cui continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp. Sono le 9:25, venerdì 14 marzo 2025. Restate con noi perché arriva Mirko Roppolo, poi subito dopo c'è Alias DJ, l'informazione regionale torna alle 12:45, ma continueremo a leggere tutti i vostri messaggi e a darvi tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione meteo e della viabilità in Toscana sulle nostre frequenze dopo il giornale radio di Popolare Network che arriva alle 9:30. Buona giornata.